Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Chiusi ufficialmente i giochi di Milano Cortina, tempo anche per l'Italia di un bilancio, elementi critici, i costi e la sostenibilità, il testimone passa alla Francia. In Messico esplode la violenza dopo l'uccisione di un superboss del narcotraffico, disordini nelle strade, alcune compagnie aeree americane sospendono i voli. L'Ungheria di Orban sfida l'Unione Europea, Budapest preannuncia il veto sulle nuove sanzioni dell'UE alla Russia se l'Ucraina non sblocca il transito di petrolio. Domani intanto quarto anniversario dell'invasione di Mosca, più di 6 miliardi di franchi già spesi a sostegno di Kiev dalla Svizzera, altri 5 previsti entro il 2036. E dunque, verso le 22:30 ieri sera è calato il sipario sui giochi olimpici invernali.
Dear friends, I now declare the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games closed.
Così Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, al termine della cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, Olimpiadi di Milano Cortina, che per la Svizzera sono state un successo, 23 le medaglie conquistate in totale, lo sapete. Al di là dei risultati sportivi, però, comincia il momento del bilancio complessivo dei giochi, soprattutto per il paese organizzatore e quindi l'Italia. E allora sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Gli organizzatori della Fondazione Milano Cortina non hanno ancora pubblicato un bilancio ufficiale sull'evento che si è chiuso ieri, ma le dichiarazioni rilasciate fin qui esprimono grandezze e positività sia rispetto all'organizzazione che alla sostenibilità, che sono gli elementi critici che hanno accompagnato i giochi di Milano Cortina. Il vero campo di battaglia politico è stato il costo, e in particolare il costo zero promesso nel 2019 dal governo italiano a fronte dei 5,4 miliardi di euro che poi in realtà si sono spesi per realizzare queste Olimpiadi, con un deficit coperto anche da fondi pubblici. Alessia De Luca, analista all'Istituto per gli Studi Internazionali ISPI.
Ovviamente ogni edizione olimpica è una vetrina per il paese che ospita i giochi e gli esiti vanno valutati di volta in volta. Non sempre il bilancio è positivo, quantomeno non per i cittadini, non lo è sempre stato nella storia, non sappiamo se in questo caso sarà così.
Più in generale, questi giochi si sono svolti in un momento storico piuttosto tumultuoso, cosa dire da questo punto di vista?
L'immagine della torcia olimpica si contrapponeva all'attualità. Da un lato c'era la promessa del rispetto delle regole, di una competizione pacifica tra le nazioni, e dall'altra una realtà in cui la diplomazia multilaterale è sempre, diciamo, più sotto scacco, e comunque una forte rappresentanza da parte di numerosi paesi sono comunque, a mio avviso, da considerare un successo, al netto poi ovviamente delle polemiche che ci sono state e che però accompagnano sempre grandi eventi come quelle delle Olimpiadi.
E queste Olimpiadi ha registrato tra le altre cose l'espulsione dell'atleta ucraino che ha gareggiato con il casco su cui c'erano le foto delle vittime ucraine dello sport.
Chiusa Milano Cortina, l'Italia passa il testimone al paese che accoglierà i prossimi giochi olimpici invernali, ovvero la Francia. L'organizzazione dell'evento però è già un vero rompicapo per Parigi. La nostra collaboratrice Annalisa Cappellini.
Saranno le Alpi francesi ad accogliere i prossimi giochi invernali nel 2030, ma Edgar Gros-Piron, che gestirà l'organizzazione delle Olimpiadi francesi, sembra aver recuperato insieme alla fiamma olimpica anche una patata bollente. Da mesi infatti il progetto Alpes 2030 non avanza di un millimetro, secondo quanto raccontano varie fonti. I temi di discordia sono moltissimi, per esempio, dato che la mappa delle infrastrutture non è ancora definitiva, tutte le decisioni finanziarie e logistiche sono bloccate, così come la ricerca degli sponsor. Altro dossier scottante è la posizione di Parigi e delle autorità nazionali, che secondo gli organizzatori locali intervengono molto, troppo spesso nella gestione delle questioni olimpiche, creando ritardi e contraddizioni. A peggiorare la situazione poi ci sono anche le continue tensioni all'interno del Comitato Olimpico. L'amministratore delegato Cyril Linette è stato costretto a dimettersi. Hanno lasciato l'organizzazione anche la direttrice operativa Anne Murak e il direttore della comunicazione Arthur Richet. Una valanga di dimissioni che indebolisce ancora di più il numero uno, Edgar Gros-Piron. Ufficialmente dunque la Francia festeggia il proprio record di medaglie alle Olimpiadi invernali, ma dietro le quinte la macchina olimpica scricchiola prima ancora di mettersi in moto.
In Messico è scoppiata un'ondata di violenza in seguito alla morte di Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come El Mencho, a capo di uno dei cartelli più potenti del paese, quello di Jalisco Nueva Generación. Il boss del narcotraffico era stato ucciso ieri nel corso di un'operazione militare condotta anche con l'aiuto degli Stati Uniti nello stato di Jalisco, dove i suoi sostenitori hanno poi scatenato il caos nelle strade con incendi e blocchi stradali. Diverse compagnie aeree statunitensi come United e Delta hanno addirittura cancellato i voli diretti verso alcuni aeroporti messicani. Il governo ungherese ha annunciato ieri il veto al 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia se l'Ucraina non farà riprendere il flusso di greggio di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba interrotto a fine gennaio. È solo l'ultima tappa di uno scontro ai massimi livelli con Kiev, uno scontro che coinvolge anche la Slovacchia e la Commissione europea. Ma sentiamo il nostro collaboratore dall'Est Europa, Fabio Turco.
Stop alle sanzioni contro la Russia finché gli ucraini non riprenderanno le forniture di greggio all'Ungheria. Lo ha annunciato ieri in un post su X il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó, in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo in programma oggi a Bruxelles. Al centro della crisi c'è l'oleodotto Druzhba, l'infrastruttura che trasporta greggio russo attraverso il territorio ucraino verso le raffinerie di Ungheria e Slovacchia, gli unici paesi dell'Unione Europea ancora dipendenti dal petrolio di Mosca. Il flusso si è interrotto il 27 gennaio, secondo Kiev a causa di un attacco russo. Budapest e Bratislava accusano però l'Ucraina di non aver riparato l'infrastruttura, attribuendo il blocco a motivazioni politiche. Venerdì scorso lo stesso Szijjártó aveva definito lo stop un ricatto orchestrato dall'Ucraina insieme a Bruxelles e all'opposizione interna ungherese, in vista delle elezioni di aprile. Aveva quindi formalizzato il veto a un prestito europeo di 90 miliardi di euro per il prossimo biennio. La posta in gioco è alta. Senza il prestito, l'Ucraina rischia il collasso finanziario entro metà anno. Contestualmente, il premier slovacco Robert Fico ha lanciato un ultimatum parallelo. Se entro oggi non riprenderà il flusso di greggio, la Slovacchia interromperà le forniture di elettricità di emergenza a Kiev, di cui rappresenta circa il 50% delle importazioni. Nella vicenda è intervenuto anche il primo ministro polacco Tusk, che ha accusato il governo ungherese di sabotare la solidarietà europea. Risposta secca da Budapest. Finché Zelensky non riprenderà le forniture, non si aspetti alcun sostegno.
Più di 6 miliardi di franchi già spesi a sostegno dell'Ucraina, altri 5 previsti entro il 2036. 4 anni dopo l'inizio del conflitto, la Confederazione traccia un bilancio degli aiuti forniti a Kiev, bilancio dal quale emerge anche un'integrazione nel mondo del lavoro solo parzialmente soddisfacente. Da Berna, Alessio Veronelli.
6 miliardi e 80 milioni di franchi, questo è il sostegno della Confederazione alla popolazione ucraina all'interno e all'esterno del paese nei primi 4 anni di conflitto. Un'assistenza che continuerà anche nei prossimi anni, previsti infatti altri 5 miliardi per il periodo 2025-2036, in un paese dove la metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari. Ripresa economica, servizi pubblici, protezione della popolazione civile e pace, gli ambiti di intervento della Confederazione, con aiuti concreti nello sminamento e un pacchetto urgente di sostegno per la fornitura di beni energetici, visto anche l'intensificarsi degli attacchi russi alle infrastrutture locali. A fine 2025 erano poi poco meno di 70.000 gli ucraini in Svizzera con statuto S. Tra chi vi risiede da più di 3 anni, quasi il 50% esercita un'attività lucrativa, ma con stipendi inferiori alla media e un'alta percentuale di lavoro a tempo parziale. Fra 8 e 9 impiegati su 10 lo sono nel settore alimentare, gli altri in informatica o gestione, case per anziani, industria alberghiera, personale interinale e pulizie. Lo scorso ottobre il Consiglio federale aveva deciso di prorogare le misure di supporto specifiche per le persone con statuto S fino al 4 marzo 2027.
L'attualità regionale con la notizia di un grave incidente avvenuto questa notte sulla A2 in Leventina all'altezza di Lavorgo. Stando alle prime informazioni, un'auto con targhe ticinesi diretta verso Bellinzona si è schiantata contro un camion posteggiato nell'area di sosta. A causa della violenza dell'impatto che si è verificato verso le 22:45 ieri sera, il veicolo si è incastrato sotto il mezzo pesante. Il conducente è stato ricoverato in condizioni critiche. Restiamo in Ticino perché c'è una denuncia per violazione di domicilio che è stata presentata dalla sezione degli scout di Lugano, questo dopo che sul web è apparso un video che mostrava alcune persone che con striscioni e simboli fascisti si sono introdotte sabato pomeriggio nel prato antistante, proprio la sede degli scout a Cornaredo. Proprio sabato, ricordiamo, si era tenuto sempre a Lugano un presidio antifascista non autorizzato dopo che era stata rifiutata l'autorizzazione a manifestare ad un movimento di estrema destra. Proprio di questo parlerà Modem, il nostro magazine di approfondimento in onda alle 8.30 su Rete 2, puntata che si intitola Uso e abuso delle piazze. Con il tradizionale Morgenstreich si è aperto stamattina alle 4 il Carnevale di Basilea, il più grande della Svizzera, iscritto dal 2017 nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Tutte le luci della città si sono spente e i gruppi carnevaleschi hanno sfilato per le vie della città al suono di pifferi e tamburi con le grandi lanterne illuminate. Tempo di bilanci invece per i carnevali in Ticino, dopo la chiusura anche di quelli di rito ambrosiano. Gli organizzatori si godono la grande affluenza un po' ovunque, trainata anche dal bel tempo. I pronto soccorso però sono stati messi sotto pressione, soprattutto a Bellinzona e Lugano, per gestire abuso di alcol e droghe. I dettagli con Cristian Girardoni.
I cortei di sabato sono stati un successo, con 20.000 persone a Tesserete, 10.000 a Biasca ed entrambi i presidenti dei comitati organizzatori soddisfatti. Una grande affluenza che alla sera e alla notte ha però messo sotto pressione il pronto soccorso di Lugano. Mancano ancora i dati, ma ci è stato detto che il numero di giovani adulti che ha abusato di alcolici e droghe ha reso difficile la normale operatività del reparto. Ci sono invece i dati legati al pronto soccorso di Bellinzona nei giorni del Ramadan e indicano un peggioramento, con 51 pazienti curati rispetto ai 39 dell'anno scorso. Un'evoluzione che però non si riscontra nel numero delle diffide, come ci spiega Livio Mazzucchelli, coordinatore del gruppo Carnevali in Sicurezza, che da un ventennio mette in rete i carnevali della Svizzera italiana.
È un'annata, siamo una fotocopia dell'anno scorso, perché Carnevali in Sicurezza, ho ricevuto oggi tutti i dati, praticamente se parliamo delle diffide, l'anno scorso erano 153, quest'anno siamo arrivati a 154, quindi siamo, posso dire, soddisfatti, perché sul numero degli utenti dei sei carnevali superiamo tranquillamente 250.000 persone.
A livello di denunce al momento ce ne sono 4, ma sono destinate a salire e ci si aspetta che saranno una quindicina.
Spostiamoci in Romandia, nel lago Lemano. Il pesce persico ha cominciato a nutrirsi di cozze quagga. Questo cambio di dieta però non è sufficiente a porre un freno alla diffusione di questo mollusco molto invasivo che sta distruggendo l'ecosistema dei laghi. Ce ne parla Maria Ienuzzi.
Originaria del Mar Nero, la cozza quagga si è diffusa in diversi laghi svizzeri. Non solo danneggia la biodiversità, ma provoca anche danni materiali. Intasa stazione di pompaggio, danneggia reti da pesca. Nel lago Lemano il pesce persico ha cominciato a nutrirsene, ma questo non può sradicare una specie invasiva che si riproduce in modo molto prolifico. Pete Spack, specialista dell'Istituto per la ricerca sulle acque. In estate nel Lemano, in un metro cubo d'acqua, ci sono migliaia di larve. Il lago è pieno di larve e di cozze. Anche se i pesci ne consumano una parte, una frazione minima, subito rimpiazzata da nuovi molluschi. Questo perché la cozza quagga non appartiene al nostro ecosistema. Una volta che questa specie invasiva arriva in un lago, per Spack non è più possibile liberarsene. C'è una sola strada da seguire: evitare che raggiunga acque ancora non infestate. Per questo metà della Svizzera ha introdotto l'obbligo di pulizia dei natanti. Un domani si potrà forse intervenire geneticamente sulla riproduzione. La ricerca è ancora agli inizi. Ci vorranno 10 o 20 anni prima che ciò avvenga. Ma anche in questo caso non è ancora chiaro se questa sia la soluzione. Il Canton Zurigo ha introdotto l'obbligo di pulire le imbarcazioni lo scorso aprile e da allora ha registrato un centinaio di violazioni.
Siamo in chiusura, prima una piccola rettifica. Rete 1 sarà la rete che ospiterà come sempre Modem alle 8.30 in diretta, quindi diretta di Modem questa mattina come sempre su Rete 1, in replica sulla Rete 2. È tutto, allo sport.